Eccoci qua, è con me Pino Cangemi. Ciao, ben trovato Pino.
Ciao, grazie dell'ospitalità, buongiorno a tutti.
Allora, grazie naturalmente per avermi raggiunto. Pino Cangemi, scrittore, studioso di esoterismo, oggi con me per parlare di una tematica della quale molti si occupano e soprattutto della quale si parla a sproposito, troppo spesso. Ritengo che sia quindi opportuno e doveroso fare chiarezza. Il nostro tema di oggi è la massoneria. Pino, a te.
Allora, ufficialmente la massoneria nasce nel 1717 per l'unione di due logge inglesi che hanno poi dopo si sono uniti in una che è chiamata Gran Loggia e da lì praticamente poi è partito tutto un iter, chiamiamolo anche di percorso sia spirituale che non, purtroppo, e ha portato, come dire, a quella che è la massoneria moderna. Ma in realtà il vero principio che ha animato poi l'unione di questi è stato un senso che forse oggi è anche possibile non solo evidenziare, ma anche auspicare, che è quello di una fratellanza fra gli uomini, un'armonia, una pace, l'amore fra gli uomini. E questo nacque molto prima della massoneria. I massoni, dopo il 1118 fino al 1717 in cui nacquero, furono praticamente quelle che sono la storia ci ha portato fino ad essi, che sono altri ordini iniziatici che sono nati molto prima. La massoneria ha voluto solo ricostruire quel senso di fratellanza che c'era precedentemente. E così, chiaramente oggi poi arriviamo invece ad avere, come dire, certe speculazioni rispetto alla massoneria, che alcune sono giuste e altre meno, ma il senso vero, esatto, per cui nacque la massoneria era questo senso di fratellanza. Erano dei grandi gentiluomini molto filantropi e che volevano, come dire, fare del bene dell'umanità.
Quando oggi senti parlare di massoneria, quindi che cosa pensi?
E oggi penso che purtroppo molto, molto si è perduto, e dico non tutto, perché ho conosciuto anche veramente delle persone molto in gamba, che sono delle persone veramente meritevoli, meritevoli di essere ascoltati e d'amore, di conoscenza, eccetera. Ma purtroppo ci sono state tantissime, come dire, infiltrazioni di altro genere. Uso dei termini e non voglio assolutamente sembrare blasfemo, ma infiltrazioni politiche, infiltrazioni religiose, infiltrazioni. Mentre in realtà la massoneria non nasce come un ente religioso, non nasce come un ente politico, anzi, la politica e la religione dovrebbero stare fuori dalla massoneria. Purtroppo oggi non è più così.
Quando il presidente italiano, il presidente della Repubblica naturalmente, ha fatto il discorso di fine anno, si è riferito a costruttori e in molti hanno visto in questa parola, come dire, una sorta di aggancio massonico. Secondo te?
Beh, anche io devo essere sincero, ho avuto la stessa sensazione perché è una parola un po' particolare. I costruttori di solito li sono proprio affibbiati come termine ai liberi muratori che costruivano le cattedrali dal 1918 in poi. Quindi furono proprio i templari a portare questo tipo di costruzione che poi si è sviluppato nell'evoluzione gotica delle cattedrali, vedi Notre Dame o altre cattedrali come quella di Chartres in Francia. Tutto questo nacque proprio perché pare che, e questo faccio una piccola specifica rispetto ai templari, perché molti li definiscono crociati. No, c'è una grossa differenza. I crociati erano coloro che andavano a combattere per liberare la terra sacra. I templari erano coloro che andavano a proteggere i fedeli che volevano visitare la terra sacra. E questa è una grossa differenza. Poi dopo li hanno sommati ai cavalieri, eccetera. In realtà il loro ordine era un ordine monastico cavalieresco. Quindi erano sia monaci che cavalieri. Quindi dovevano proteggere il fedele, non dovevano andare lì a attaccare, a violentare donne e bambini, a fare le nefandezze che poi i crociati hanno fatto in quelle terre.
Sì, io tra l'altro ti ringrazio perché hai già fatto da te questa distinzione, perché anche in questo caso, quando si parla di massoneria, si tende un po' a raggruppare tutte queste varie situazioni, tutti questi gruppi come se facessero parte di un unico gruppo, quindi un unico nucleo, oppure se tutti quanti avessero le stesse finalità.
Sì, allora il problema è sempre lo stesso, riguarda la coscienza umana. Per cui una persona che oggi entra in massoneria non credo che sia più una persona che entrava in massoneria negli anni scorsi, o comunque negli anni in cui io li chiamavo gli anni dei gentiluomini, o meglio, gli anni in cui non c'era bisogno di avere, come dire, una capacità di imprenditoriale. Oggi molti massoni si riuniscono per scambiarsi anche business, mentre invece la prima cosa per i quali i massoni si riuniscono, e anche oggi ce ne sono tanti che lo fanno, per carità, si riuniscono per amore dell'umanità. E questa è una differenza sostanziale rispetto a quello che è come dire, oggi la storia moderna. Ecco perché infatti, anche se voi fate caso, in politica ci sono i pro e i contro massoni, eccetera. È tutto dato dal fatto che purtroppo a volte ci sono state queste infiltrazioni o religiose o politiche rispetto alla massoneria.
Quindi se tu dovessi dire, non ti sentiresti di dare un giudizio, sebbene insomma il giudizio non sia mai apprezzabile, nei confronti della massoneria come di un bene o di un male?
Ma allora, no, posso darlo un giudizio, perché poi il giudizio riguarda gli uomini, per cui posso dire che esiste invece una massoneria che oggi, tra l'altro anche oggi, si sta aprendo a quello che erano gli antichi misteri, quello dell'amore, della fratellanza fra gli uomini, e chiaramente quelli li apprezzo. Quelli che non apprezzo sono proprio quelli che invece si limitano a frequentare la massoneria esclusivamente a fini di commerciali o di business o di amicizie importanti.
Sì, un'altra domanda che ti volevo fare, sempre riferito ai discorsi che vengono fatti normalmente, per esempio in televisione, è questa, cioè dal momento in cui si attribuiscono determinate modalità, gestualità, comportamenti, parole ai personaggi che parlano in televisione, i politici in primo luogo, ma che bisogno c'è di fare questo tipo di discorsi pubblicamente per dichiarare uno status, invece di dirselo, che ne so, dietro le quinte o al telefono?
È una bellissima domanda perché corrisponderebbe a quelli che sono i canoni degli antichi, sia templari, sia rosacroce, che gli antichi massoni, ovvero non mostrarti e non fare in modo di presentarti come una persona superiore agli altri solo perché frequenti un certo tipo di ambiente. E quindi questo anzi, la tua domanda secondo me pone un interrogativo importantissimo a quello che è invece cosa vuol dire oggi, perché non c'è solo la massoneria, partecipare a un ordine iniziatico, perché ci sono gli gnostici, ci sono i catari, ci sono i seguaci di Telema, ci sono tantissimi ordini iniziatici e la loro funzionalità e il loro essere dalla parte giusta o dalla parte sbagliata è dovuta solo agli uomini che la frequentano.
Perché tu ti occupi da tantissimi anni di esoterismo e allora vorrei qui entrare un po' nel merito di questo argomento, un po' più nello specifico, laddove questi ordini vengono accostati all'esoterismo, a una ritualità, la gente chissà che cosa pensa che possa succedere. Che succede, Pino?
Allora, ma in realtà succede veramente ben poco, nel senso che, ovvero, o meglio, può succedere moltissimo. L'esoterismo in realtà è quella scienza che studia ciò che sta dentro, quindi esoterismo vuol dire ciò che sta fuori, esoterismo ciò che sta dentro. Quando vedete un esoterista che vi induce a pregare un Dio, scusate, non voglio toccare la fede di nessuno, anzi sono molto rispettoso delle fedi di tutti, ma che ti obbliga a pregare un Dio fuori di te, o comunque, o che possa essere un Buddha, o qualsiasi tipo di, o anche tutte quelle che sono le religioni monoteiste, ecco, l'esoterismo non si occupa di quello. L'esoterismo si occupa di trovare quella che è la spiritualità dell'uomo dentro di sé. E non esiste una via che sia più giusta dell'altra. Esiste soltanto la vita che ti permette poi di vivere attraverso quelle che sono le rappresentazioni esterne, di poter procedere a conoscere te stesso. Ecco, per dirla come i greci davanti al tempio, ad Delfi c'era scritto: uomo, conosci te stesso.
Sì, beh, questo è, ritengo, uno degli insegnamenti che tutti quanti noi dovremmo portare con noi, perché Perché poi di fatto siamo noi con la nostra coscienza, quindi l'esoterismo in questo senso dovrebbe farci crescere come esseri umani.
Ma esattamente dovrebbe essere così, ma se uno va a vedere poi fondamentalmente quelle che sono tutte le tradizioni religiose, e se vogliamo anche una, quella più vicina a noi, che è quella cristiana, il Cristo stesso ha detto, verrà giorno ed è ora che il Dio non verrà più adorato nei templi, ma in spirito e verità, cioè dentro di noi. Per cui, cioè, l'ha detto il Cristo, non è che l'ha detto il Buddha, ha detto la stessa cosa, ogni tradizione ha sempre detto la stessa cosa in forme diverse. Per cui, in realtà, l'esoterismo non è quella roba che uno pensa che stia facendo i rituali satanici, roba così. L'esoterismo è lo studio di tutto ciò che può essere quella parte spirituale non visibile a occhio nudo, cerca di dargli una spiegazione, ma non attraverso delle risposte, attraverso il fatto che la persona, l'interlocutore, possa trovare la domanda giusta da fare a se stesso.
Sì, poi naturalmente mi riservo di poter tornare a fare due chiacchiere con te proprio su questo tema
Quando
specifico.
vuoi.
So che è il tuo pane, insomma, il tuo cavallo di battaglia. Tornando al discorso della massoneria, trovi che comunque ci siano delle commistioni con la religione?
Oh, indubbiamente ci sono. Credo che, cioè, voglio dire, oggi per esempio molti massoni sono cattolici, giustamente o ingiustamente ribadisco, rispetto alla fede di ognuno, e per cui, per carità, ma ogni tradizione religiosa, cioè, ho conosciuto massoni che sono buddisti, per cui in realtà la massoneria da questo punto di vista è aperta a qualsiasi tradizione. Chiaramente però loro sono abbastanza cristiani più che cattolici, ecco, sono più, ecco, cattolici, forse c'è qualche conflitto tra Santa Romana Chiesa e la massoneria, c'è stato, sia in passato che adesso.
Senti, perché dici fino a un certo punto la massoneria è stata, diciamo così, importante, se vuoi, no? Come tu prima sottolineavi, autorevole, e poi ha perduto questo carattere perché gli uomini sono cambiati o perché c'è qualcosa in queste infiltrazioni di cui tu prima parlavi che non ha poi dato il giusto frutto.
Ma credo anche che siano cambiati i tempi, sia cambiato l'uomo, nel senso che una volta i massoni che si trovavano in clandestinità, comunque per magari anche guidare i destini della nazione in maniera benevola, provo a pensare alla rivoluzione francese, provo a pensare anche all'unità d'Italia, che è nata proprio dal fatto che alcuni massoni hanno capito l'importanza e quindi hanno un po' guidato da dietro le quinte questa cosa, e quindi tutto sommato anche abbastanza, come dire, non è neanche da giudicare. Il problema è che è cambiato l'uomo oggi, e poi soprattutto una volta si dava molta importanza a quello che era l'onore, a quello che era la possibilità di manifestare alla gente il proprio affetto. Una volta ci si conosceva nei palazzi, ci si conosceva tutti, anche nei paesi, quindi ci si dava una mano. Oggi invece siamo un po' tutti estranei l'uno con l'altro, facciamo fatica a riconoscere il vicino di casa, per cui oggi è cambiato proprio il mondo, e per cui ognuno, è questa credo la frase che proprio identifichi la tua domanda, è: ognuno ormai guarda solo il suo giardino.
Ahinoi.
Sì.
Sì, però è anche vero che vengono identificati come massoni anche molti letterati, come dicevi
Certo.
tu, uomini di potere, che avevano questo compito di guidare le masse.
Sì, in realtà non è che il loro intento non era guidare le masse, però la loro conoscenza, la loro intelligenza, la loro benevolenza verso il genere umano portava a scrivere delle cose, a fare delle cose affinché il bene della collettività si esaltasse. Oggi faccio fatica a vedere persone che esaltano il bene della collettività piuttosto che il proprio. E
Sì. Ahinoi.
questa è la cosa più triste, se vogliamo dire.
Certo, tra l'altro sei anche una delle poche persone che io abbia mai sentito che ha, diciamo così, un occhio di riguardo per la massoneria, diciamo che la indaghi in maniera oggettiva, come dicevi tu prima, no? Sottolineando quello che è un prima, quello che è un dopo, invece di prendere tutto, quindi come dire, fare tutta l'erba un fascio e buttar via. Come mai, secondo te, oggi questa invece è la tendenza?
Perché effettivamente noi, la nostra memoria è quella a breve termine, quindi noi abbiamo, come dire, uno stato di conoscenza, a meno che uno non studi poi dopo la storia, uno stato di conoscenza che è breve, intorno a 20 anni, quindi da 20 anni a questa parte effettivamente, come dire, delle cose poco piacevoli sono state fatte e lo conosciamo bene tutti, la storia la conosciamo bene tutti, almeno quella moderna. Se invece uno sa risalire e va a leggere quelli che sono i manoscritti, i documenti che queste persone scrissero e fecero, allora uno si accorge che in realtà il loro intento era un intento benevolo, era un intento amorevole. Ecco perché dico il prima e il dopo. Ecco perché secondo me ci sarebbe bisogno, e adesso sento che all'interno di Po tutti gli ordini iniziatici, ma anche nella massoneria, c'è questo ritorno alle origini, c'è questa voglia di tornare a questo senso di fratellanza fra gli uomini, a questa cosa di dedicarsi un po' al prossimo invece che sempre solo a se stesso. Ecco, faccio un esempio molto banale, cioè, una volta la massoneria dedicava una giornata ai poveri e si andava, come dire, quindi si aiutava le persone in quelle che erano le loro faccende quotidiane, quindi o gli si offriva il pasto, si andava proprio a casa loro, si mangiava con loro, oggi è una roba che chiaramente è assolutamente impensabile.
Che cosa significa far parte di uno di questi ordini? Cioè, quali sono le regole alle quali le persone devono attenersi? E volevo chiederti se far parte di un ordine iniziatico ti può portare dei vantaggi oppure al contrario degli svantaggi?
Ma allora, intanto io sono un freelancer, per cui ne parlo in termini
Sempre dall'esterno.
ne parlo in termini anche di storia, no, ma anche di
Certo.
conoscenza di persone all'interno, quindi cioè, conosco molto bene tutto, anche le loro forme rituali, quindi le conosco proprio bene. Diciamo che i vantaggi per quello che riguarda i veri appartenenti agli ordini iniziatici non ce n'è. In realtà, perché entrare in ordine iniziatico vuol dire studiare, praticare, iniziare a mettere se stesso in discussione spesso, iniziare a migliorare il proprio carattere spirituale e soprattutto dedicare servizio alle persone che soffrono. E se vogliamo proprio ben guardare i veri primi iniziati, oppure i veri primi che furono fratelli, chiamiamo così, la vera prima fratellanza, furono gli Esseni. Pensate, gli Esseni è un gruppo nato molto più di 2000 anni fa, quindi fu il primo gruppo terapeutico che si diede ordini e regole per dare, come dire, una mano al prossimo. Mentre oggi, come dire, ci sono delle persone che si danno ordini e regole per guadagnare, ordini e regole per migliorare se stessi, ordini e regole per loro, si davano ordini e regole per guarire le persone che soffrono. E questa è una grande cosa. Io credo dovremmo imparare proprio da questi antichi.
Beh, qui però si risale veramente alle
Tanto, molto
origini,
tanto. Eh
della
sì,
nostra storia,
qui ho
no?
fatto una piccola divagazione proprio ancora prima di Cristo, quindi.
Sì, appunto, appunto. Quindi voglio dire, in realtà forse in ognuno di noi c'è questa matrice, no? Che ci fa essere altruisti, filantropi. Poi ci deve essere qualche cosa che si
Qualche
perde
virus,
nel
tanto per stare in
frattempo.
tempo.
Esatto, ci deve essere qualcosa che nel frattempo si perde, però.
Sì, però è bellissima la cosa che hai detto prima, tutti noi, dentro di noi, abbiamo questa matrice. Ecco, questa è, secondo me, credo, la più bella intervista, in realtà l'hai detta tu, l'hai fatta tu, perché le parole più belle le hai dette tu, perché veramente ognuno di noi ha la possibilità di tirar fuori questa antica sapienza che ognuno di noi ha dentro di sé, non è fuori, non è nei tabernacoli, nei templi, eccetera, ma è dentro di noi, abbiamo la possibilità di tirar fuori questo aspetto qua e iniziare, come dire, a cooperare, collaborare l'uno con l'altro.
E allora ti volevo riportare dagli Esseni fino ai giorni nostri. Cosa veramente nel proprio piccolo ciascuno di noi potrebbe fare per riuscire a superare anche la situazione in cui ci troviamo?
Che bella domanda, complimenti. Allora, sì, Noi abbiamo tantissime possibilità. Poi io chiamo la linea di minor resistenza. Ognuno poi deve dedicarsi alla linea di minor resistenza. C'è il mistico che ha bisogno di andare in chiesa, c'è colui che invece è una persona che ha voglia di scoprire se stesso, studia tutti i libri, eccetera. C'è qualcun altro che invece si adopera già ad aiutare gli altri, perché dice: io non studio perché non sono capace, non vado in chiesa, però mi occupo da fare servizio alle persone bisognose. Ecco, io dico, in tutto questo ognuno scelga la linea di minor resistenza e passi all'azione, anche perché esiste una differenza notevole fra cultura, ovvero ciò che io studio, leggo o sento, e coltura, il frutto dell'esperienza, ovvero io metto un seme e quel seme deve dare un frutto. Ecco, questo è veramente, secondo me, in merito alla tua domanda meravigliosa, è quella la risposta che mi sento di dare. Ognuno può dare frutto di questa matrice che tu hai affermato prima, e può dare frutto a quelli che sono vicino a lui. Non c'è bisogno di camminare sulle acque o resuscitare i morti, non siamo ancora capaci.
Sì, il discorso dell'esoterismo, anche questo è un discorso che risulta essere molto intrigante. In fondo noi ce le abbiamo un po' queste sensazioni, vero? Cioè sì. Non è soltanto quello che non si conosce, ma è anche quando, diciamo, si va un po' al di là del corpo, quindi quello che si cerca di intuire con i sensi. Secondo te, perché, visto che sei studioso di queste materie da molti anni, che cos'è che affascina di più la gente?
È quello, l'ignoto. In realtà noi dell'ignoto o ne abbiamo paura o ne siamo affascinati. Quindi è vero che noi abbiamo una corporeità fisica, abbiamo delle emozioni, viviamo delle emozioni, abbiamo un apparato razionale che ci permette di far di conto, di studiare, di leggere, di capire la vita. Ma c'è qualcosa che non riusciamo a tenere sotto controllo, che è quell'apparato interiore che ogni tanto ci dà delle sensazioni e che non sappiamo darcene una spiegazione. Nemmeno la scienza riesce a dare una spiegazione a certe cose. Ecco, questo ignoto affascina o spaventa? Ecco, io generalmente come esoterista propongo sempre di accettare invece la parte affascinante, perché è possibile dare non tanto delle risposte, perché io quando sento esoteristi: venite da me che vi do delle risposte, io dico no. Io ogni volta alle mie conferenze dico sempre: se venite da me io vi do la domanda giusta, così vi fate la domanda giusta, perché la risposta nasce sempre dentro, e nasce con l'esperienza, quindi col frutto della coltura, e non soltanto ascoltando un conferenziere o leggendo un libro. Quindi la vera coltura è quando tu vivi su di te, quindi vivi l'esperienza diretta di un certo tipo. Faccio un esempio banale. Noi sappiamo benissimo, e questo è già provato dalla scienza, io insieme al professor Lissoni, è un oncologo del San Gerardo di Monza, abbiamo fatto diverse conferenze insieme, per lui dalla parte scientifica, io dalla parte interiore, dove è stato visto che, per esempio, i famosi chakra, dove tutti fanno meditazione oggi attraverso i chakra, oggi tutti parlano dei chakra. Poi dopo vai a leggere a fondo e capisci che bisogna ancora approfondire. Allora, i chakra sono 7 maggiori, vengono considerati, e 21 minori. Ora, nel nostro corpo fisico abbiamo un sistema neurovegetativo che si chiama sistema ghiandolare, le ghiandole endocrine. Non sono un medico, lo dico, perché in questo caso il professor Lissoni me l'ha insegnato bene, e queste ghiandole endocrine sono 7 maggiori e 21 minori. E tra l'altro sono posizionate nella stessa zona in cui i chakra sono posizionati, per cui è chiaro che vivere un'emozione di paura, faccio un esempio, nessuno di noi potrà dire che vive la paura alla spalla destra. Tutti lo viviamo all'altezza della bocca dello stomaco. Perché? Perché lì c'è un centro importantissimo, che è un centro emotivo per eccellenza, che permette di ascoltare le emozioni fuori di noi, intorno a noi e dentro noi. Quindi quel centro si disarmonizza nel momento in cui subiamo una paura, e da lì cosa succede? Il centro informa la ghiandola relativa, questa secerne nel sangue le endorfine e gli ormoni relativi alla paura, e noi abbiamo l'effetto della paura.
Senti,
è un esempio.
No, ma hai fatto molto bene a farlo. Come ti dicevo, mi piacerebbe poi ritornare su alcuni di questi temi con te, perché sono estremamente interessanti. Per chiudere il cerchio, e quindi per ritornare alla massoneria, ma per legarla all'esoterismo e a tutto il resto delle cose che abbiamo detto, Secondo te i massoni sono persone che hanno più cultura?
Non necessariamente. Anzi, devo essere sincero, e questo è un dato positivo, la massoneria moderna recentemente ha aperto finalmente anche un operaio può diventare un massone, quindi no, non necessariamente. Poi il fatto che anticamente invece, come dire, il massone doveva avere, comunque doveva dare sfoggio di cultura, è vero. Diciamo che dalla sua, però, oltre allo sfoggio di cultura, aveva il cuore. Oggi invece magari c'è meno cuore, ma c'è apertura rispetto a questo. C'è però un
Pensavo ci fosse
processo.
portafoglio al posto
Eh
del
beh,
cuore.
quello anche, ma sai, io quello forse è una roba che mi dà fastidio solo pronunciarla. Allora,
Ho capito.
ecco, però mi piace
Non è mai
pensare.
stato comunque un gioco di potere in passato, da quello che ho capito. O sì?
Non così, non
Non in
così,
questo modo,
non in
ok.
questo modo, perché anche se c'erano posizioni preminenti all'interno della società, non erano mai a discapito degli altri, mentre oggi purtroppo qualche problema di
Cioè,
questo
come
genere abbiamo
dire,
avuto.
non ci si serviva del potere per sopraffare qualcun altro.
Anzi, fa parte delle regole interne dichiarare questa cosa, c'è proprio un giuramento in cui dichiari che non sopraffera, adesso l'italiano è svenuto, però voglio dire, non userai mai sopraffazione nei confronti di una persona, ecco, per cui solo sfruttando la tua carica.
Bene,
Ma devo dire
grazie.
che oggi,
Sì.
in questo periodo, lo chiudo anch'io così, sta nascendo di nuovo questa cosa, quindi credo che anche fra loro ci sia questa esigenza di restaurazione, ma più che restaurazione, ritorno al senso di fratellanza vero e non finto.
Speriamo, Pino, anche perché io tra l'altro questo discorso qua, la fratellanza, l'unione, l'armonia, mai come in questo ultimissimo periodo però, quindi ci riferiamo proprio a questione di mesi, sento che sia di nuovo fortemente in auge, non per tutti
È vero.
e non appannaggio di tutti, perché da una parte c'è molto individualismo portato proprio alle estreme conseguenze, però chi è riuscito a superare questa fase trovi che sia una persona diversa.
È vero.
Forse alla fine tutto questo stato di cose non ci ha portato poi così tanta negatività come pensavamo fosse.
Sì, io anzi, se posso aggiungere un'ultima cosa
Certo.
rispetto proprio a questo periodo, io credo che, come giustamente hai detto tu, il Covid abbia insegnato ad alcuni l'aspetto positivo, evolutivo, quindi quello dell'armonia, della pace, come dici tu, ad altri li abbia un po' invece incattiviti. E io credo che questo tipo di separazione ha portato appunto, questo tipo di situazione ha portato a questa piccola separazione che spero avvenga al più presto, si riunisca e quindi anche tutta questa situazione possa finalmente. Torniamo ad abbracciarci tutti, va, che forse è meglio.
Speriamo, assolutamente sì. Spero di ritrovarti prestissimo. Grazie a
Grazie, è
Pino
stato un piacere.
Cangemi.
Grazie, grazie, grazie a te, Beatrice.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.